Il paese del Giafù. Nell'antico paese del Giafù c'era una bambina paffuta e rosea, un po' troppo paffuta e un po' troppo rosea, sempre additata e derisa dagli altri abitanti che invece erano magrissimi. La povera bambina non si sentiva diversa, lo era. Ciò che andava bene per gli altri non era adatto per lei. Lei non poteva consumare troppo cibo, perché sarebbe ingrassata ancora. Loro dovevano mangiare sempre per non dimagrire ulteriormente. Tutto il paese era strutturato per gli esseri magri. Piccoli letti, piccoli sedili, abiti stretti. Tutto questo era estremamente scomodo per la bella e rosea bimba, ma sopportabile perché di carattere era sempre allegra, non si lamentava mai. Quello che per lei però era veramente impossibile da gestire era l'apertura delle porte, così strette, così piccole, che la costringevano a stare sempre nella stessa stanza, senza poter uscire. Di questo, solo di questo lei si lamentava. Era sola e gli unici contatti avvenivano attraverso una finestra, anch'essa piccola piccola. Quello che lei vedeva fuori la rendeva triste. Tutti stavano attenti a non scontrarsi perché avevano paura di cadere e rompersi, tanto erano magri. Non ridevano mai, perché la tensione così forte e costante non consentiva loro di rilassarsi. Dovevano sempre stare allerta, impegnandosi a mangiare sempre di più per mantenere quel poco peso che avevano. Non giocavano, non correvano. Lei sola era immune da questi rischi. Così ognuno viveva coi suoi problemi, senza poter comunicare e senza preoccuparsi di quelli degli altri. La regina delle fate venne a sapere di questa situazione e inviò fata Paoletta, la più sbarazzina e sensibile del suo regno, a porre rimedio. La fata, appena arrivata nel paese del Giafù, restò a bocca aperta. Nessuno le andò incontro. Tutti erano impegnati a guardarsi l'un l'altro, a portarsi via il cibo così prezioso, a cercare di mantenere le distanze. Per fortuna scorse anche la bimba, paffuta e bella, che intanto si era ritirata dalla finestra per non intristirsi e deprimere nel vedere gli altri abitanti del paese. La bimba, rifugiandosi nel suo mondo interiore, aveva ripreso a cantare, a sognare e a mangiare con gioia. Quello che colpì di più la fata Paoletta era la differenza fra la bimba bella e reale e gli altri inconsistenti. Si mise quindi subito al lavoro per risolvere il problema, portando la bimba fuori dalla stanza all'aria aperta. La cosa suscitò l'attenzione degli abitanti, che iniziarono a sbeffeggiarla, a prenderla in giro. Sempre più curiosi si avvicinavano per sentirla cantare, per osservare com'era fatta e volevano toccare le sue guance paffute. Così facendo persero il controllo della situazione, si scontrarono uno contro l'altro, si ruppero le ossa, si calpestarono, si annullarono, rivelandosi per quello che erano, esseri inconsistenti, fatti solo d'aria, senza alcuna sostanza. La bimba, ormai al sicuro, mano nella mano con la fata Paoletta, partì verso altri paesi, portando dentro di sé l'esperienza fatta nel paese del Giafù. Ignorò sempre quelli che la giudicavano, la criticavano, ben consapevole che la sua forza interiore le dava consistenza e la proteggeva dagli attacchi altrui. Era riuscita a fare della diversità la normalità. Mary è il nome della bimba e le sue avventure con la fata Paoletta continuano. La caverna, parte prima. Ogni volta che fata Paoletta lasciava Mary libera di andare a zonzo per il cielo, succedevano cose incredibili. La bimba, sempre piena di entusiasmo, di gioia, girava, fino a che il suo sguardo non era tratto da qualcosa di insolito. Nel paese dei mammocci, per esempio, Mary vide con i suoi occhi increduli come le cose sparivano da sotto il naso. Osservava che i bambini facevano molta fatica a fare i compiti e i disegni, perché mentre erano intenti al loro lavoro, zac, sparivano i colori, le penne, i quaderni. Così succedeva anche per le suppellettili di casa, piatti, bicchieri, posate e perfino piccoli mobili improvvisamente non si vedevano più. Molto incuriosita, Mary chiese alla fata Paoletta se c'era una spiegazione a tutto questo. La fata sorrise e rispose gentile: «Certo che c'è una spiegazione e sono certa che la scoprirai da sola quando sarà il tempo giusto». Mary accettò la risposta e pensò di vivere un po' di tempo nel paese dei mammocci per scoprire quello che accadeva. La prima cosa che balzò ai suoi occhi fu la gran fatica che si doveva fare per vivere normalmente. Quando qualcosa spariva, tutto si fermava e iniziava la ricerca. Chi guardava di qua, chi di là, chi sopra, chi sotto. C'era perfino qualcuno che accusava un altro di averlo derubato e così via. Insomma, una vita proprio difficile. La cosa strana era che sparivano solo piccole cose, quelle grandi rimanevano saldamente al loro posto. Mary stentava ad adattarsi a questo modo di vivere e un giorno sconfortata si confidò con la fata Paoletta. «Tu che sei capace di fare le magie, perché non aiuti questi poveri esseri umani a vivere in modo normale invece di lasciarli affaticare sempre alla ricerca di qualcosa?» Fata Paoletta guardò la bimba con tenerezza. Era così seria Mary, così veramente dispiaciuta per i poveri abitanti del paese dei mammocci. La strinse a sé e con dolcezza e decisione le disse: «Cara Mary, non posso essere io a risolvere questo problema. Spetta loro trovare la soluzione. Se vuoi aiutarli, cerca di vivere in mezzo a loro senza lasciarti condizionare dalle loro reazioni. Reagisci agli eventi come sembra giusto a te e non come vedi fare a loro». Mary pensò molto a quello che aveva detto fata Paoletta. Smise di osservare gli altri e prestò molta cura nel non farsi coinvolgere in atteggiamenti che non sentiva suoi. Un giorno Mary era seduta assieme agli altri bambini intorno ad un grande tavolo, coperto da un foglio di carta pronto per essere colorato. Nel mezzo del foglio c'erano pastelli, matite colorate e le tinte e i pennelli per fare gli acquarelli. Sul più bello sparirono tutte le matite colorate, tutti i pastelli e tutti, proprio tutti i pennelli. Rimasero solo le tinte per gli acquarelli. Ci fu un grande trambusto. Tutti iniziarono a cercare, chi sotto il tavolo, chi nell'armadio. Ci fu perfino qualcuno che guardò giù dalla finestra, pensando che qualche burlone li avesse lanciati nel giardino. Mary però rimase al suo posto. Non avendo più i pennelli, intinse il dito nelle tinte per acquarelli e continuò a dipingere. Si divertiva molto perché non aveva mai dipinto con le dita, solo e sempre col pennello. Dopo un po' di tempo tutti si calmarono e tornarono al loro posto. Appena videro il bellissimo dipinto di Mary, iniziarono a imitarla, tutti a dipingere con le dita. Si creò finalmente una bella atmosfera. Tutti erano lieti e contenti di fare una cosa nuova. Mary, orgogliosa e felice del suo bel disegno, andò dalla fata Paoletta per mostrarglielo. Questa, quando seppe che non erano stati usati i pennelli, rise di cuore ed esortò Mary a continuare così. Non imitare gli altri quando questi si arrabbiavano, ma con calma e fantasia cercare sempre una soluzione diversa. Così a poco, prendendo a modello Mary, tutti impararono che è sempre possibile trovare un'alternativa e che spesso è proprio la mancanza di qualcosa che attiva la fantasia. Pensateci un po', bambini. Che cosa fareste se all'improvviso sparissero? La caverna parte seconda. Il lungo giro di Mary insieme alla fata Paoletta continuava sereno. Un mattino molto presto, appena il sole iniziava a sorgere, la fata portò Mary in un posto insolito, una caverna. Mary non aveva mai visto una caverna, era buia, con una piccola apertura che si intravedeva appena perché coperta da foglie e rami secchi. Fata Paoletta insistette un po', poiché Mary non voleva entrare. Il buio non piaceva alla bimba, che preferiva la luce brillante del sole. Con riluttanza, tenendosi forte alla mano della buona fata, entrò. E con stupore si accorse che non era una caverna buia e vuota, ma piena di oggetti e illuminata da molte moltissime lampade. E cosa curiosa, ciò che per primo vide Mary, c'erano tante, tante matite colorate, pastelli e un'infinità di pennelli. Restò a bocca aperta. La caverna conteneva una moltitudine di piccoli oggetti che sembravano essere uguali a quelli che sparivano nel paese dei mammocci. Chiese spiegazione a fatta Paoletta e con grande sorpresa apprese che quegli oggetti erano proprio quelli spariti da quel paese. La fata non disse altro ed esortò Mary a non fare altre domande. Con gioia, ma anche un po' pensierosa, Mary andò nuovamente a spasso nello spazio, tenendo per mano fata Paoletta. Com'era bella la terra vista da lassù, il blu intenso dei mari, il verde splendente delle foreste, i deserti, tutto era armonioso e perfetto. Ma purtroppo, avvicinandosi un po', si vedevano anche le città, i paesi, gli esseri umani e quindi anche i loro problemi, che dallo spazio non erano visibili. Fra le montagne innevate Mary notò un piccolo paese posto su una piccola altura, poca luce, tanti abitanti. Incuriosita chiese alla fata Paoletta il permesso di abitare per qualche tempo in quello strano paese senza nome. Quanti abitanti nel piccolo paese! Non aveva mai visto nulla di simile. Sembrava di essere in un grande mercato. Tutti si assiepavano nelle vie e poi si dirigevano veloci verso la piazza centrale. Dalla piazza poi molti tornavano nelle vie adiacenti. Così c'era sempre un gran viavai di individui, tutti affascinati da qualcosa e contenti. Perché? Era questa la domanda che Mary fece a fatta Paoletta. Non avrei ancora per molto questa curiosità, cara Mary. Non appena saremo in piazza scoprirai tu stessa che cosa incuriosisce queste persone. Quasi di corsa Mary si portò nella piazza e con grande fatica cercò di arrivare al centro, laddove si sollevavano grida di stupore e c'era tanta gioia. Meravigliata e senza ancora capire, Mary si lasciò contagiare dalla letizia che regnava fra quegli individui e sempre più decisa a capire che cosa accadesse nel centro della piazza, avanzò sicura tenendo per mano fatta Paoletta. Oh, una magia, un incanto, Cose strabilianti accadevano proprio sotto i suoi occhi. Su di un grandissimo tavolo luminoso apparivano continuamente piccoli oggetti. Piccoli oggetti? Ma erano proprio quelli che sparivano nel paese dei mammocci e che Mary aveva ritrovato nella caverna. Esterrefatta si fermò ad osservare. Quello che vide la lasciò attonita. Ancora di più lo fu quando si rese conto che quegli oggetti che per lei erano così familiari, per gli abitanti del paese senza nome erano oggetti sconosciuti. Nessuno di loro aveva mai visto un pastello, una matita colorata. Perfino i pennelli erano osservati con grande curiosità. Passavano di mano in mano e tutti cercavano di capire che cosa potessero servire, chi li annusava, chi provava a farli rimbalzare, chi cercava di appenderli al collo come monili. Ognuno prendeva qualcosa e poi si allontanava per lasciare posto ad altri. Mary capì che quel paese aveva tanti abitanti, perché anche nei paesi vicini era arrivata la voce del prodigio. Tutti volevano portare a casa un oggetto anche se non capivano a cosa servisse. Fatta Pauletta osservava Mary, che intanto era diventata pensierosa. «A cosa stai pensando, Mary? Quali pensieri ti rendono così taciturna?» Mary guardò Fatta Pauletta aprendo il suo cuore. «Non capisco perché nei paesi dei mammocci gli oggetti spariscono, finiscono nella caverna e poi riappaiono nel paese senza nome». Fatta Pauletta prese Mary sulle ginocchia e con tono serio disse: «Vedi, Mary, nel paese dei mammocci gli oggetti abbondano, sono troppi e i bambini e anche gli adulti non usano più la fantasia. Pensano di non poter fare a meno di tutto quello che hanno e così si adagiano in un modo di vivere che non li mette più in condizioni di inventare soluzioni, anche semplici, per far fronte agli imprevisti della vita. Si agitano continuamente, hanno sempre paura di perdere qualcosa, si sentono insicuri davanti alle difficoltà. Tu hai fatto vedere loro che si può continuare a vivere sereni anche se viene a mancare qualcosa. Non è con la paura o l'ansia che si risolvono le situazioni, spesso è necessaria un po' di calma e fantasia. Nel paese senza nome la realtà è diversa. Lì non ci sono oggetti in abbondanza, anzi, spesso mancano del tutto, ma le persone usano quel poco che hanno senza mai lamentarsi. È giusto però che anche loro partecipino al progresso dell'umanità, imparando ad usare ciò che può aiutarli a vivere con più comodità. La differenza fra i due popoli è questa. I mammocci hanno troppo e spesso sono soffocati dai loro averi fino al punto di non pensare più in modo libero e fantasioso. Dipendono completamente da ciò che hanno, dai loro oggetti. Nel paese senza nome tutto è diverso. La fantasia è sempre accesa perché gli abitanti devono inventare continuamente soluzioni per fronteggiare i bisogni giornalieri. Così la vita li premia, donando loro oggetti che semplificano e rendono più bella la loro vita. Nel paese dei mammocci gli oggetti complicano la vita e soffocano la fantasia. Nel paese senza nome gli oggetti aiutano gli abitanti che utilizzano la loro fantasia. Mary era perplessa. Chi decideva di privare un popolo dei loro oggetti per donarli ad un altro popolo? Fatta Pauletta non rispose. Ogni cosa a suo tempo. Per il momento Mary aveva imparato a non agitarsi davanti alle difficoltà e a superarle con la fantasia. Inoltre aveva capito che se si vive saggiamente si viene premiati. Il paese dei gioielli. Passeggiando in un piccolo paese in riva al mare, Mary si fermò incuriosita ad osservare quanti e quanti gioielli erano stati messi in mostra nelle piccole vetrine della strada principale. Che strano paese era mai quello, che invece di negozi dove poter comprare cibo, abiti, giocattoli, libri o altre cose utili, esponeva solo gioielli. Non c'era nessun abitante per strada, il posto sembrava deserto. Solo le vetrine erano animate, ma soltanto dai bagliori dei gioielli esposti. Sorpresa, Mary continuò a camminare per cercare qualcuno a cui chiedere spiegazioni. Nessuno. Qualche casa senza abitanti, molti giardini belli e curati, nessuna macchina, insomma nessun segno di vita. Tornò nella via principale e la percorse nuovamente tutta, lasciandosi affascinare dalla bellezza e opulenza dei gioielli. Erano gioielli di tutti gli stili e le epoche, alcuni molto antichi e altri modernissimi. Erano così affascinanti che Mary si dimenticò perfino di mangiare. Andava su e giù per la via, continuando ad osservare, e ogni volta trovava qualche particolare che non aveva notato prima. Fata Paoletta aspettava paziente, seduta in un bellissimo giardino, fra rose, iris, peonie, dahlie. Sapeva che Mary avrebbe chiesto spiegazioni su perché quel paese ci fossero solo gioielli e nient'altro. La sua attesa non fu delusa. Arrivò infatti Mary, frettolosa e scura in volto, e si rivolse a lei dicendo: «Ho fame, ho sete, mi sono dimenticata di mangiare e bere, i gioielli hanno preso tutta la mia attenzione». Fata Paoletta non rispose, si alzò e condusse Mary verso una stradina laterale che la bimba non aveva ancora notato. Alla fine di questa stradina c'era un piccolissimo vagone ferroviario dipinto di rosa e azzurro, ornato di fiori profumati, con sedili ricoperti di stoffa dai toni allegri. Sembrava più una carrozza che un vagone del treno. Mary e Fata Paoletta salirono e un'allegra canzoncina iniziò a fluire nell'aria. Partì subito il vagoncino, soltanto loro due erano le ospiti. Mary non aveva parole per lo stupore, loro due sole su quello splendido mezzo di trasporto, col profumo dei fiori, la musica allegra e un panorama attorno che non aveva uguali fra i paesi finora visitati. Alberi rigogliosi con gioielli al posto dei frutti, incredibili cascate di oro invece che di acqua, mulini a vento che facevano volare una moltitudine di pagliuzze dorate. Tutto era così brillante che accecava gli occhi. Il sole batteva sull'oro e sulle pietre preziose che pendevano dagli alberi, riflettendo raggi dorati tutto attorno. Che bello! Una insolita e affascinante visione del mondo. Ma Mary aveva fame, sete, voleva un letto su cui distendersi, una giacca con cui coprirsi ora che il sole iniziava a calare. Niente. Non poteva certo mangiare i frutti che pendevano dagli alberi, erano pietre preziose. Non poteva certo bere l'acqua della cascata, era d'oro. Non poteva certo coprirsi con i gioielli, non producevano calore. Fata Paoletta era sorta a guardare il panorama. Lei non aveva né fame, né sete, neppure sentiva fresco. Era rilassata e in attesa di ciò che sarebbe accaduto. Il vagoncino si fermò, la musica cessò, i fiori appassirono e tutto il panorama cambiò. Non più vetrine con i gioielli, alberi e cascate preziose, ma un normale paesaggio di un paese abitato da esseri umani molto sereni. Non appena Mary vide un delizioso bar da cui proveniva un profumo di biscotti e torte appena sfornate, non resistette più. Balzò dal vagoncino trascinando anche Fata Paolette e corse a sedersi a un tavolino per essere sfamata. Arrivò subito uno splendido ragazzo sorridente e incuriosito dal vedere due volti nuovi nel piccolo paese. «Da dove venite?» chiese. Mary non era per nulla disposta a parlare, a raccontare, se prima non le fossero stati adeguatamente serviti tè, biscotti, torta e ogni altro ben di Dio in bella mostra nella vetrinetta del bar. Il ragazzo fu all'altezza delle aspettative, portò un vassoio con un grande assortimento di dolci fragranti, succhi di frutta di ogni tipo e un tè così profumato che perfino Fata Paoletta lo volle assaggiare. Mentre Mary sceglieva con quale pasticcino iniziare, si accorse che la forma di quei dolci ricordava i gioielli visti esposti nel paese vicino. C'era però una grande differenza. Quel bellissimo centro del dolce non era un favoloso rubino, ma una ciliegia candita. E poi il dolce era tempestato di cedro verde, non di smeraldo. E ancora una grossa mandorla invitava a mangiarlo, e non era certo una perla rara. Felicissima mi rimangiò. Beve con grande soddisfazione e dopo una bella tazza di tè caldo non sentì neppure più il fresco della sera. Era ormai il tramonto e grande fu la gioia nel vedere i raggi del sole calante riempire il paese di luce dorata. Gli abitanti, in procinto di tornare alle loro case, avevano in mano i sacchetti della spesa, in cui si intravedeva ogni tipo di frutta, verdura, dalle forme insolite, di pane, forme come quelle dei gioielli. Tutti si sorridevano e si salutavano. Come si stava bene in quel posto? Mary non ripiangeva certo il lusso dell'altro paese, così scomodo e assurdo per chi doveva mangiare e bere, insomma vivere. Fata Paoletta raccontò allora a Mary che gli antenati di quel popolo avevano fatto dei gioielli lo scopo della loro vita. Avevano fatto a gara chi ne avesse di sempre più belli e originali. Si erano così concentrati sui gioielli che si erano dimenticati di ogni altra cosa. Quando si accorsero che avevano trascurato troppo il vivere normale per inseguire un lusso assurdo, era troppo tardi. Si resero infatti conto che nel paese non c'erano più negozi, eccetto quelli per ingioiellarsi. Allora si spaventarono. Il pianto dei bambini che chiedevano cibo, giocattoli, abitini nuovi, poi, li costrinse a riflettere. Come si erano ridotti per poter sopravvivere, dovevano andare nei paesi vicini, costretti a ore e ore di cammino per avere un po' di cibo o altro. Si trasferirono allora in massa, lasciando il loro paese nello stato in cui l'avevano ridotto, vetrina per cose bellissime e inutili. Tornavano solo per curare i giardini. Facendo il giro del paese, si riproponevano ogni volta di non sbagliare più. Il rospo. Com'era felice Mary nei suoi viaggi nello spazio, ma ancora più felice era quando poteva vivere un po' di tempo in qualche strano paese. Erano esperienze che la facevano riflettere, perché con l'aiuto di Fata Paoletta riusciva a capire e quindi a dare un senso ad ogni cosa. Era già mattina inoltrato quando si fermò in riva ad uno stagno per osservare le ninfee che placide galleggiavano sull'acqua. Tutt'attorno i rumori del bosco, cinguettii, fruscii di rami urtati da animali che correvano e tanti altri suoni diversi che colmavano l'aria. Fatta Paoletta era stranamente silenziosa. Osservava lo stagno come se fosse in attesa di qualcosa. Mary non sapeva perché, ma anche lei aveva uno stato d'animo vigile, attento. Insomma, anche lei percepiva che dovesse accadere qualcosa. Improvvisamente ogni suono cessò. Gli unici segni di vita erano l'ondeggiare leggero dei rami e delle foglie degli alberi. Sullo stagno il sole rifletteva i suoi raggi, illuminando l'acqua e le ninfee. C'era un clima di attesa. Di che cosa? Mary si avvicinò a Fata Paoletta e si sedette senza fare domande. Sentiva che qualcosa nell'aria si stava avvicinando. Il silenzio improvvisamente fu riempito dal gracidare di un rospo che sbucò sulla riva dello stagno. Era grande, imponente, emanava una forza incredibile. Mary aveva già visto molti rospi, ma nessuno, proprio nessuno, maestoso come quello. Fata Paoletta sorrise compiaciuta. Ciò che aspettava era arrivato. Si alzò e con molta calma si allontanò dallo stagno. Rimase solo Mary a fissare incantata il magnifico rospo. Successe allora una cosa incredibile. Il rospo emetteva dei pensieri. Ne era proprio convinta Mary, perché aveva percepito chiaramente questo pensiero. Che bella bambina c'è oggi sulle rive dello stagno, chissà da dove viene. Vengo dallo spazio, pensò Mary di rimando. Che cos'è lo spazio? Ricevette in risposta. Non poteva crederci. Poteva comunicare con il rospo. Si capivano perfettamente. Si voltò per chiedere a Fata Paoletta spiegazioni, ma non la vide. Allora, per favore, mi spieghi che cos'è lo spazio? Insisteva il rospo, per nulla sorpreso di poter comunicare con Mary. Era abituato da sempre a interagire con gli altri animali attraverso il pensiero, e per lui Mary era solo un animale diverso dagli altri. Differente era invece l'atteggiamento di Mary. Lei non aveva mai comunicato col pensiero, sapeva solo parlare e non sempre era facile se gli altri parlavano lingue sconosciute. Allora, mi vuoi rispondere? Insistette il rospo. Era una fatica per Mary dover rispondere tenendo la bocca chiusa. Si sforzò e formulò la risposta. Lo spazio è un luogo immenso oltre la terra. Io lo percorro, tenuta per mano da Fata Paoletta, che mi spiega tutto, aiutandomi a capire cose per me sconosciute. Che bisogno hai di capire? Che strana domanda era mai questa. Non aveva mai pensato che ci potesse essere qualcuno che non sentisse la necessità di capire. È strano che tu mi chieda questo, tutti gli esseri umani vogliono capire. Anch'io sono un essere vivente, pensò il rospo, ma non sento la necessità di capire, mi accontento di vivere ogni attimo con semplicità. E no, pensò Mary, tu mi hai chiesto dello spazio, vuol dire che anche tu hai delle curiosità, anche tu vuoi capire e sapere. Silenzio, nessun pensiero in risposta. Brutto sciocco, quando è in difficoltà non risponde, pensò Mary innervosendosi. Perché mi definisci brutto sciocco? Oh, il rospo aveva captato il pensiero. Mary si sentì persa, era vulnerabile, doveva controllare tutti i pensieri, non poteva nascondere nulla. Pativa molto la mancanza di Fata Paoletta. Se fosse stata lì, le avrebbe spiegato che cosa stava succedendo e forse le avrebbe anche insegnato qualche trucco per non far arrivare i pensieri al rospo. «Perché non vuoi che mi arrivino i tuoi pensieri? Che cosa temi? Che mi posso offendere? Noi animali dei boschi, degli stagni, dell'aria, del mare, della terra tutta non ci offendiamo». Capiamo che siete voi gli esseri più fragili e più complicati del pianeta. Mary si sforzava per rimanere senza pensiero, perché aveva paura di emettere un pensiero non giusto. In quel mentre riapparve Fata Paoletta sorridendo, guardò Rospo e lo ringraziò per la lezione data a Mary. Mary non captò il pensiero di Fata Paoletta, percepì solo quello del Rospo. «Mi piace molto questa bimba. Non sono molti quelli che riescono a comunicare con me, anche se io sono il comunicatore ufficiale di tutti i Rospi. I miei fratelli sanno che ho sviluppato questa capacità di interagire con alcuni esseri umani, i più sensibili, i più evoluti». Mary guardò Fata Paoletta e con un filo di voce chiese: «Io sono sensibile ed evoluta?» «Sì», rispose la fata, «hai in te la sensibilità giusta per capire la natura». C'era molto da meditare su questo e Mary era stanca e affamata. Si ripromise di tornare sull'argomento alla prima occasione. Salutò Rospo con tanto affetto, lo ringraziò per aver comunicato con lei e con sorpresa udì questo pensiero: «Sei grande, Mary, cresci così e vedrai che ci rincontreremo». Il buio. Ogni volta che Mary vedeva avvicinarsi il calare del sole era presa da malinconia. Era così solare, vitale, aveva tanta necessità di osservare, di muoversi, che il buio per lei rappresentava un grosso freno a questo suo modo di vivere. Fata Paoletta la conosceva bene e quindi ogni sera al calare del sole la lasciava sola nel suo mondo malinconico, non tentava di distrarla in alcun modo. Solo una volta, con grande amore, le si avvicinò e le disse: «Vedi, cara, la tua malinconia non ha ragione di essere, perché il buio è inevitabile e perciò devi accettarlo di buon grado. Ciò che è va accolto e capito». Non aggiunse altro. Mary si sforzò di mitigare la malinconia, in quanto a capire il buio era un'altra cosa. Non sempre Mary era consapevole di quello che accadeva attorno a lei. Molto spesso si estraniava, si perdeva in pensieri fantasiosi che la portavano in mondi irreali. Fata Paoletta semplicemente la osservava, capendo benissimo che in quei momenti doveva lasciarla sola e non disturbarla. Girando, girando, Mary e Fata Paoletta si fermarono in un luogo molto a nord, dove il sole si faceva vedere soltanto per poche ore al giorno. Il rimanente tempo era buio. Mary stentava ad adattarsi e sempre di più si immergeva nei suoi pensieri fantasiosi. Poco a poco perse il contatto con la realtà. Quando infatti Fata Paoletta la invitava ad osservare che gli abitanti del posto vivevano normalmente anche se il sole era tramontato, Mary si immaginava questi individui non come esseri umani in carne e ossa, ma come ombre vaganti. Anche gli animali per Mary diventavano ombre, così le piante, perfino le case. Questo strano modo di vedere la vita non preoccupava Fata Paoletta. Osservava la bimba e basta. Per Mary era una necessità astrarsi dalla realtà, perché il buio la soffocava. Nei suoi pensieri si immaginava in giardini fioriti, su spiagge assolate, intenta a contemplare le conchiglie, in procinto di saltare sui sassi di un bellissimo fiume. La vita reale esisteva comunque e richiamava Mary ai suoi compiti quotidiani: mangiare, dormire. Che fatica però infilarsi in un cappotto quando con la sua mente era sdraiata su una spiaggia. Che fatica bere una bevanda calda per scaldarsi quando invece stava assaporando un buon gelato. L'umore della bimba era cambiato del tutto, era sempre più assorta, più chiusa, più distante. Fatta Paoletta allora intervenne, conducendola in un posto meraviglioso, una grande sala piena di piante con una bellissima fontana al centro. Era un luogo di ritrovo per genitori e bambini, per chiacchierare, prendere bevande calde e giocare. Mary stentò un po' a calarsi nella realtà di quella sala, ma quando un'altra bimba si avvicinò, la prese per mano e la invitò a giocare, si lasciò andare. Che bei giochi facevano quei bimbi! Molto fantasiosi, si immaginavano di essere cavalieri e dame, astronauti, perfino animali, e mimavano i versi e i gesti dei cavalli, delle galline e altro ancora. Il tempo passò così velocemente e piacevolmente che Mary non si accorse neppure che il sole era tramontato e si era fatto buio. Prese per mano Fata Paoletta e disse: «Lo sai che oggi è il primo giorno che non sono malinconica? Il buio non mi ha intristito». La fata carezzò Mary e le rispose: «La malinconia non è legata al sole che tramonta, al buio, ma è dentro di te perché ti senti sola e perché, per distrarti, voli nei tuoi sogni fantasiosi. Oggi hai visto con i tuoi occhi tanti bambini e adulti che stavano bene assieme, senza malinconia. I bambini ti hanno insegnato che con la fantasia si può anche giocare, ma senza rifiutare la realtà. Quei bimbi non hanno bisogno di sogni fantasiosi che li portino lontani dalla realtà. Fanno del gioco la loro realtà gioiosa». Mary rimase in silenzio a riflettere. Era proprio così. Da un po' di tempo non viveva e non vedeva più la realtà, prediligeva il sogno. Ora aveva imparato che la realtà, se non rifiutata, se vissuta con allegria e fantasia, può essere più bella dei sogni solitari. Il paese delle ombre oscure. Un giorno Fata Paoletta e Mary arrivarono in uno strano luogo, il paese delle ombre oscure. Buio e freddo, freddo e buio, mai un raggio di sole, da secoli e secoli. Un paese senza alberi, fiori, tutto grigio e spento. Quando gli abitanti si riunivano, si sentiva solo il rumore dei loro denti che battevano per il freddo. Per quanto cercassero di scaldarsi con il fuoco, con le coperte, con abiti pesanti, non raggiungevano mai il calore necessario per stare bene. Il loro corpo non aveva mai assaporato la carezza del sole, non si erano mai scaldati coi raggi dorati dell'astro solare, non conoscevano il piacere di correre lungo una spiaggia solata. Buio e freddo, freddo e buio, era questo l'unico stato che conoscevano. Grande fu la sorpresa di Mary quando vide in quale stato erano costretti a vivere questi abitanti di ombre oscure. Si stupì e rabbrividì. Per lei era una sensazione completamente nuova avere freddo, non poter essere illuminata e scaldata dalla luce del sole. Rabbrividì e si impaurì. Quando si riebbe dallo stupore, strinse con più forza la mano della fata Paoletta e con decisione, senza paura, esclamò: «Qui deve tornare il sole!» La fata non si meravigliò di quell'affermazione, perché sapeva che Mary aveva le idee chiare e anche la capacità di realizzare ciò che pensava. Si ritirò quindi da parte e la lasciò libera di agire. Con grande agilità e decisione, Mary si arrampicò sulla montagna più alta del paese delle ombre oscure e con grande meraviglia vide che sopra di lei non c'era il cielo azzurro, ma uno strato spesso e denso di polvere e fumo che impediva completamente la vista del sole. Non stette troppo a pensare. tornò decisa verso la pianura, dove gli infreddoliti abitanti continuavano la loro stentata vita, e con determinazione e sicurezza convocò i capi del paese. Ci volle molto tempo affinché tutti si trovassero nello stesso posto, perché il buio non permetteva di orientarsi. Uno andava a destra e uno a sinistra, uno si fermava per capire dove andare e l'altro gli sbatteva contro, insultandolo. Nascevano così dispute e confusione e si perdeva tempo. Mary e la fata Pauletta attendevano pazienti. Non potevano rimediare a quel caos, dovevano solo aspettare che tutti trovassero la via giusta. Quando finalmente la piazza del paese si riempì di tutti quegli esseri stremati e confusi, la fata e Mary si presentarono. Grande fu la meraviglia degli abitanti alla vista della luce particolare e bellissima che emanavano le due figure davanti a loro. Non avevano mai visto niente di simile. Chiesero subito spiegazioni e la fata con voce dolcissima disse: «Noi veniamo dalla luce, noi viviamo di luce, i nostri cuori e i nostri corpi si riempiono di luce e la emanano continuamente. Anche voi potete diventare luminosi se vi impegnate a togliere lo strato di nubi e fumo che oscura il sole». All'inizio ci fu incredulità, poi la speranza si accese nella mente dei presenti, non in tutti però. Qualcuno andò via sbattendo qua e là, infastidito dal pensiero di dover lavorare per cacciare via la coltre che ricopriva il paese. Chi rimase invece si accese d'entusiasmo e si mise subito a disposizione della fata e di Mary per sapere che cosa doveva essere fatto. «Per prima cosa», dissero le luminose creature, «imparate a non avere paura. La paura è un sentimento nero, buio e forma nuvole scure che vi impediscono di vedere il bello e il buono della vita. Quando la paura sarà dominata, tenetevi per mano, così non vi perderete, e vicini gli uni agli altri salite sulla montagna e iniziate a soffiare forte, forte per spazzare via il fumo e la nebbia. Ognuno deve cercare di soffiare il più forte possibile, deve impegnarsi al meglio, senza guardare il vicino, senza chiedersi se l'altro soffia più forte o se non soffia per niente. Concentratevi su voi e il risultato sarà raggiunto». Così avvenne. Tenendosi per mano, non più intimoriti, avanzarono verso la cima della montagna e iniziò ad essere più chiara, perché il sentimento della paura andava via e scompariva. Chi si impegnava di più vedeva subito aprirsi un varco sopra di lui, che lasciava filtrare la luce del sole con essa il calore. Un senso di euforia invase tutto il paese. Il buio scomparve, gli abitanti si videro finalmente nei volti, si abbracciarono, si sentirono fratelli e promisero che mai più avrebbero permesso alla paura di formare la terribile coltre scura. Fata Pauletta e Mary salutarono tutti e ripresero a vagare nell'universo. Il paese del sogno. Che cos'è il sogno? Era questa una domanda che spesso Mary faceva a se stessa. Quando era dentro i suoi sogni fantastici, era molto felice. Tutto andava sempre come lei voleva. Quando invece giocava con gli altri bambini, non sempre era felice, perché c'erano dei bisticci, delle divergenze. Astrarsi nei suoi sogni solitari era diventata per un certo tempo una sua abitudine, ma fata Pauletta le aveva fatto comprendere che anche la realtà poteva essere gioiosa come un sogno. Pensieri importanti erano questi, perché Mary voleva capire bene che cosa fosse il sogno, per impegnarsi a vivere la vita in modo gioioso come in un sogno. Fata Paoletta sapeva di questi pensieri e per aiutarla a capire la condusse nel paese del sogno. Era questo un piccolissimo paese a forma di cuore, dove tutto era rosa, bianco e azzurro, dove non c'erano oggetti solidi, ma solo fluttuanti, che apparivano e sparivano, proprio come nei sogni, dove tutto appare improvviso e poi svanisce. Mary si fermò ad osservare, con grande stupore, vide che anche gli esseri umani erano fluttuanti, apparivano e sparivano. Che strana magia era mai quella. Cercò un posto dove sedersi, ma questo appariva e spariva. Pensava di sedersi su di una panchina e questa era già vicina a lei. Pensava che sarebbe stato meglio riposarsi su di un comodo divano. Zac! Spariva la panchina e compariva un divano proprio del colore immaginato. Che sorpresa! Tutto era al comando del suo pensiero, proprio tutto. Aveva voglia di un bel succo di frutta alla pesca? Eccolo lì davanti a lei. Incredibile davvero. Poco alla volta Mary si abituò a questo strano paese, dove era facile vivere, ma anche molto pericoloso, perché se lei pensava di essere in una tempesta, la tempesta arrivava veramente. Era necessario controllare sempre i propri pensieri per non finire nei guai. Quello che disorientava di più Mary era il senso di incertezza che si trovava a vivere. Niente era stabile, tutto era e tutto non era, c'era e spariva. Fata Paoletta capiva lo stato d'animo di Mary e quando la bimba, disorientata da quel modo di vivere, propose di cambiare paese, così rispose: «Non è ancora il momento giusto, andare via ora sarebbe come fuggire da pensieri che non hai ancora accettato. Prima devi comprendere questo mondo dei sogni e poi potremo cambiare paese». Mary era una bimba molto intelligente e giudiziosa e capì che quello che Fata Paoletta l'aveva detto era proprio vero. Lei non voleva più vivere lì perché era a disagio e non capiva neppure bene perché. Promise a se stessa di essere più attenta a quello che accadeva. Pensò quindi subito a un bel gelato alla frutta e questo apparve all'istante. Un giorno accade qualcosa di inaspettato, se così si può dire, in un paese dove tutto era improvviso e inatteso. Si materializzarono davanti a Mary tanti guerrieri con armate lucenti. Facevano molto rumore perché erano su bellissimi cavalli che nitrivano continuamente. Mary si nascose dietro Fata Paoletta per non farsi vedere. Aveva un po' di paura e a quel punto, via, tutto sparì. Lei non aveva pensato ai guerrieri, neppure ai cavalli, perché allora erano apparsi nel paese del sogno. Fata Paoletta pensò che questo fosse il momento giusto per spiegare il meccanismo che animava questo strano paese. «Vedi, Mary, tu sei qui per imparare, non sei in un sogno, però quando pensi a qualcosa, questo qualcosa si materializza. Lo stesso accade quando gli esseri umani sognano o nel sonno o come fai tu spesso a occhi aperti di giorno. Il tuo pensiero crea quello che pensi e si materializza qui nel paese del sogno. È importante pensare, sognare sempre cose giuste, altrimenti qui succede il finimondo. Quando però tu vivi sulla terra e hai la possibilità di vivere concretamente, è bene che tu ti concentri sul momento che vivi, che ti immergi nella tua vita senza lasciarti prendere dalla voglia di vivere ciò che non è o non hai. Il tuo astrarti dalla realtà alimenta il paese del sogno, ma rende più povera la tua vita sulla terra. È meglio giocare con altri bambini odorare i fiori nei campi, sentire il fresco dei boschi e la carezza del sole sulla pelle, invece che immaginare tutto questo. Hai la possibilità di vivere una vita reale. Vivila con gioia. Mary aveva capito bene quello che Fata Pauletta aveva detto. Sapeva che non sarebbe stato sempre facile tenere a bada i suoi sogni ad occhi aperti, ma voleva provarci. Sorrise e, contenta, lasciò il paese del sogno. Il paese dei ritardi. In che strano paese erano finite Mary e Fata Pauletta? Un paese dove tutto, proprio tutto, era in ritardo. Era così complicata la vita in quel paese che la popolazione aveva deciso all'unanimità di abolire gli orologi. A cosa poteva mai servire sapere che ora fosse se intanto tutto, proprio tutto, ritardava rispetto all'ora fissata? Era molto meglio non sapere che ora fosse. Certo, non era un modo facile di vivere, tanto che gli abitanti erano stati costretti a darsi nuove regole per non essere sopraffatti dal caos. Mary si interrogò subito su che cosa provocava questo continuo ritardo, anche se in realtà, poiché era veramente difficile vivere lì, ebbe la grande tentazione di abbandonare il paese e cercare un posto più tranquillo. Si ricordò però che Fata Pauletta le aveva spiegato che abbandonare le situazioni prima di averle capite la faceva fuggire da una realtà che invece necessitava di essere vissuta. Mary e Fata Pauletta decisero di rimanere, cercando però di vivere normalmente. Si davano appuntamento ad una determinata ora, cercavano di capire quando aprivano i negozi e così via, così come si vive dove tutto funziona regolarmente. Si accorsero però che anche un appuntamento preciso non riuscivano mai ad arrivare all'orario stabilito. C'era veramente qualcosa che ostacolava la puntualità. Ma che cos'era? Si chiedeva Mary. Fata Pauletta si adattò subito alla situazione, in quanto trovò il modo per non essere troppo infastidita da questo strano meccanismo. Quando voleva fare colazione, passava al bar, ordinava quello che desiderava, poi andava a fare una passeggiata ai giardini. Sapeva che la colazione sarebbe arrivata certamente in ritardo. Se desiderava visitare un museo, non si presentava di sicuro all'ora dell'apertura, perché questa chiaramente era variabile. Andava al museo in un momento qualsiasi della giornata, se era aperto entrava, altrimenti cambiava programma. Anche gli abitanti del paese si erano adattati benissimo a questa situazione, perché era sempre stato così. Quello era proprio il paese del ritardo, tanto che tutti, come già detto, avevano deciso di abolire gli orologi perché non ne comprendevano la funzione. Per andare a scuola i bambini non avevano il pulmino a un'ora fissa, proprio no. Si alzavano, facevano colazione e poi si avviavano verso la scuola, chi prima, chi dopo, e spesso trovavano anche la maestra in ritardo. All'uscita i genitori stavano in attesa dei bimbi e i bimbi in attesa dei genitori, tanto che chi dei genitori era presente doveva accudire anche i piccoli dei genitori ritardatari. Nessuno però si dava pensiero, tutto scorreva senza intralci apparenti. Se si verificavano contrattempi, nessuno si innervosiva o si infastidiva. Tutti ridevano e cercavano di risolvere l'inconveniente creatosi. Uno strano, molto strano modo di vivere era quello del paese del ritardo. Mary aveva accettato di vivere lì per cercare di capire, ma non era certo facile trovare il perché di questo eterno ritardo. Quello che più la sconcertava era la normalità con cui gli abitanti vivevano questa situazione, la loro abilità ad adattarsi e a risolvere le situazioni. Quando fata Paoletta capì che Mary aveva sufficientemente osservato questo strano paese, volle aiutarla e quindi spiegò: «Vedi, Mary, qui ci sono gli abitanti che prima, quando erano sul pianeta Terra, vivevano sempre affannati, sempre con l'occhio all'orologio, con la paura costante di essere in ritardo. Questi poveri esseri si sono ammalati per tutta l'ansia che mettevano nel loro vivere, sempre di corsa, sempre tesi per essere in orario, anche se dovevano andare a passeggiare o a divertirsi. Vivendo qui, hanno capito che c'è un altro modo di gestire la propria vita, che li rende più felici e sereni». Quante riflessioni poteva ora fare Mary, quanti modi diversi di vivere si era trovata a sperimentare. E il prossimo quale sarebbe stato? Azzonzo nel nulla. Venne il giorno della riflessione. Mary era sempre pronta a nuove esperienze, ma sentiva anche la necessità di una pausa. Voleva stare per un po' di tempo in un posto tranquillo, con la sola compagnia della fata Paoletta. Si fermò allora per osservare la fata, ma la vide pronta a partire di nuovo. Non osava Mary dire del suo desiderio di fermarsi, perché non voleva apparire pigra. Fata Paoletta, però, che tutto sapeva, prese Mary per mano e con grande amore le disse: «Il tuo desiderio di fare una pausa prima di intraprendere nuove esperienze è giusto. È anche il momento che tu ti conosca meglio. Stai crescendo e nuovi orizzonti si aprono davanti a te. Desideri un posto dove stare tranquilla e io voglio accontentarti. Dammi la mano e fidati di me». Mary non chiedeva di meglio che abbandonarsi alla guida di fata Paoletta. Le porse la mano e quasi per incanto si ritrovò in una bellissima tenda nel pieno deserto, non lontano però da una fresca oasi. Improvvisamente la colse un grande desiderio di dormire, si coricò sui morbidi cuscini lì a disposizione e si addormentò profondamente. Fata Paoletta attese con pazienza che si risvegliasse dal sonno ristoratore, preparando nel frattempo un buonissimo tè. Mary dormì quasi tutto il pomeriggio. Al suo risveglio il sole calava e le dune lanciavano attorno raggi dorati. Presero il tè in grande silenzio. Nessuna delle due aveva voglia di parlare. Fata Paoletta vegliava su Mary, comprendendo le sue necessità, e Mary, felice della presenza della buona fata, stava in contatto con se stessa. Che pace in quel luogo! Dopo tante avventure e tante cose imparate, a Mary non sembrava vero di riuscire a stare sola coi suoi pensieri, senza strani meccanismi attorno. Nel deserto tutto era calmo e ordinato. Il sorgere e il calare del sole era uno spettacolo che toglieva il fiato. L'oasi vicina alla tenda si illuminava e spargeva un'ombra deliziosa. L'unica cosa strana era il cibo, sempre fresco e prelibato, che fata Paoletta faceva trovare pronto ogni volta che Mary sentiva la necessità di nutrirsi. Da dove apparisse quel cibo non si capiva, ma da una fata ci si poteva aspettare questo e altro. Una sera, mentre Mary era intenta ad osservare le stelle, fata Paoletta si presentò con un grandissimo libro. Era molto originale, le pagine non erano solo scritte, ma anche animate. La fata lo porse con un sorriso all'ormai ragazzina Mary, invitandola a sfogliarlo. Nella prima pagina c'era una bimba paffuta, rosea, che guarda un po' che combinazione, si chiamava Mary. Nella seconda pagina c'era sempre Mary, che si trovava nella caverna. Nella terza pagina Mary era nel paese dei gioielli, e così via. Quel libro ripercorreva tutte le avventure di Mary. Che sorpresa, che stupore! Dove aveva trovato Fata Pauletta quel libro? Da nessuna parte, semplicemente l'aveva creato al momento. Fu molto salutare per Mary rivedere le varie esperienze fatte con occhi più consapevoli, più adulti. Si sentiva diversa, tante paure erano andate via. Era pronta ora per riprendere il viaggio e fare nuove esperienze. Il paese degli incontri. Crescendo, Mary desiderava sempre più confrontare la propria vita con quella di altri esseri umani per potersi arricchire della loro esperienza. Vagando sempre nello spazio, si imbatté in un bellissimo paese dove il brusio, le risate, i moti di rabbia facevano da colonna sonora alla giornata. Chiese a Fata Pauletta se era possibile fermarsi un po' lì per capire meglio il meccanismo che animava questo paese. Presero alloggio in una strana struttura. Non era una vera e propria abitazione, assomigliava più ad una comunità, dove appunto si viveva tutti assieme. Mary voleva fare colazione solo con Fata Pauletta per poter comunicare a lei, solo a lei, le sue impressioni. Questo però non era possibile, perché anche la colazione veniva consumata tutti assieme. Mary si sedette a un lungo tavolo da pranzo, tenendo stretta la mano di Fata Pauletta, e immediatamente fu circondata da ragazzini che urlavano a tutto spiano. Mary si guardò attorno incuriosita e vide che i tavoli predisposti per la colazione erano divisi per fasce di età. Al tavolo di Mary sedevano ragazzini della sua stessa età. Ad altri tavoli c'erano persone anziane, circondate da altre persone anziane, e così via. Ogni tavolo ospitava età diverse. Solo Fata Pauletta sedeva accanto a lei, pur non avendo la sua stessa età. E cosa molto strana, gli altri ragazzini sembravano non vederla. Si concentravano quindi su di lei, ponendole innumerevoli domande. Chi sei? Da dove vieni? Quanti anni hai? Che cosa fanno i tuoi genitori? Mary era disorientata. Abituata alla sola compagnia di Fata Pauletta, si sentiva accerchiata e smarrita. Rispose con ritrosia alle domande a cui sapeva rispondere, ma che cosa facessero i suoi genitori era per lei un mistero. Nessuno le aveva mai neppure accennato dei suoi genitori, e per essere sinceri, lei non soffriva della loro assenza, a lei bastava Fata Pauletta. Quando con sincerità disse che non sapeva niente dei suoi genitori, gli altri ragazzini sgranarono gli occhi e pensarono che fosse venuto in quel paese proprio per incontrarli. Una curiosità si accese allora in Mary e, vista la possibilità, almeno così pareva, di soddisfarla, si rivolse a Fata Pauletta. La buona fata era seduta in disparte. Non si sa come era riuscita a evitare tutte quelle persone che affollavano quel luogo. Certo che puoi sapere quello che riguarda i tuoi genitori. Questo è proprio il paese degli incontri, il luogo adatto. Mary, non avendo mai pensato ai suoi genitori, fu assalita, oltre che dalla curiosità, da una strana forma di aspettativa che le generava ansia. Che sentimenti strani la stavano pervadendo. Non aveva mai provato nulla di tutto ciò. Fata Pauletta la esortò a non essere così ansiosa. Le consigliò di rilassarsi, perché se i suoi genitori avessero desiderato incontrarla, così come lei desiderava incontrare loro, tutto si sarebbe svolto nella massima tranquillità. Passarono i giorni e Mary si stava abituando a quello strano mondo. A tavola tutti divisi per età, e nel rimanente tempo tutti assieme in una grande confusione. Quello che però disorientava la ragazzina Erano gli scoppi d'ira che sovente osservava attorno a lei, scoppi violenti fra bambini, fra ragazzini, fra adulti, e quelli più terribili fra ragazzi e adulti, e fra gli adulti stessi. Non riusciva a capire il perché. Le parole non arrivavano a lei in modo intelligibile. Ascoltava solo il tono, niente altro. Cercava di prestare attenzione, ma le parole continuavano ad essere confuse. Chiese spiegazione a Fata Paoletta, che con molta grazia le spiegò che quello che veniva detto in quegli alterchi riguardava solo i litiganti. Gli altri non dovevano sentire per non capire né giudicare quale fosse il motivo scatenante dell'ira. A quante urla, quanti pianti stava assistendo Mary. Per fortuna c'erano anche momenti gioiosi dove le persone si incontravano, si abbracciavano ed erano liete. Fata Paoletta capì che era giunto il momento per Mary di capire un po' di più di quello strano paese. Si avvicinò alla ragazzina e la condusse in una bella sala dove sulla porta principale era scritto: benvenuti nella sala degli incontri. Sui tavolini messi contro le pareti c'erano dei foglietti colorati con la scritta «Istruzioni per l'uso, come fare a cadere gli incontri». Primo, concentrarsi su se stessi, smettendo di pensare a cose inutili. Il pensiero deve essere fisso su chi si vuole incontrare. Secondo, chiedere umilmente di essere accolti da chi si vuole incontrare. Terzo, passare nella sala accanto e attendere serenamente. Mary lesse tutto questo e iniziò ad essere invasa dall'ansia. Fata Paoletta la tranquillizzò. L'incontro con i suoi genitori ci sarebbe stato solo se lei e loro volevano realizzarlo. Mary si concentrò, chiudendosi in se stessa, e attese con fiducia gli eventi. Piano piano la colse la stanchezza, chiuse gli occhi e si lasciò trasportare da un sonno leggero. Quando aprì gli occhi, vide davanti a sé quattro occhi che la fissavano con un amore infinito. Erano papà e mamma. Nessun dubbio, erano proprio loro. Li guardò e sorrise. Finalmente si sentiva a casa. Arrivò Fata Paoletta e molto discretamente si sedette con loro. «Mary, chiedi ciò che vuoi sapere. Loro sono qui proprio per rispondere alle tue domande». Mary iniziò a chiedere perché non si erano mai fatti vedere. E loro, con tanta, tanta tristezza, le dissero che un brutto incidente li aveva portati via dalla terra quando lei era ancora molto piccola. Erano andati a lavorare, contenti e sereni, ma sulla via avevano incontrato dei tori inferociti che li avevano colpiti tante volte, fino a che non si erano ritrovati nel paese degli incontri e quindi non più sulla terra. «Siamo qui da molto tempo e ti aspettavamo». Fata Paoletta sapeva quando sarebbe stato il momento giusto per il nostro incontro e noi abbiamo atteso. «Ora che ci hai visto, quando verremo a trovarti nel sogno, ci riconoscerai». «Ti vogliamo molto, molto, molto bene, cara Mary, e ti seguiremo sempre, anche se non ci puoi vedere». Detto questo, si allontanarono e sparirono. Fata Paoletta abbracciò Mary commossa e ancora piena di domande. La fata spiegò allora che non tutti gli incontri erano così amorevoli. Moltissimi erano agitati perché contrasti creati in terra non venivano ancora dimenticati. Molti chiedevano di incontrarsi non per la gioia di ritrovarsi, ma per la voglia di accusare, di colpire, di farsi ragione. Mary era confusa. Non sapeva se essere felice per l'incontro con i suoi genitori o triste per questi poveri esseri infelici. Fata Paoletta la prese per mano e disse: «È troppo presto per toglierti questa confusione dal cuore. Vivi pure questa confusione fino a che si allontanerà da sola. Ora dammi la mano e lasciamo questo paese». Ritorno sul pianeta Terra. Questa volta la destinazione era conosciuta. Si tornava sul pianeta Terra, nel paese del Giafù. Sia Mary che Fata Paoletta avevano desiderio di ritrovare i luoghi dove si erano conosciute. Fata Paoletta ricordava molto bene quel paese di esseri magri, dove la bellezza e la normalità di Mary avevano lasciato il segno. Ritornare lì voleva dire per Mary fare un'ulteriore esperienza. Appena arrivate, Mary volle vedere la stanzetta dove aveva vissuto da bambina e grande fu la meraviglia quando poté passare con grande facilità attraverso la porta, finalmente allargata. Ancora più grande fu la sua meraviglia quando, girando per il paese con Fata Paoletta, vide gli abitanti belli, allegri e finalmente di peso normale, non più inconsistenti come una volta. All'ora di pranzo si fermarono nella piazza e grande fu lo stupore nel vedere quanti bar e ristoranti vi erano. Nel primo si mangiava solo frutta e verdura, nel secondo solo pasta e pizze, nel terzo solo dolciumi. Che curiosità era mai quella? Fata Paoletta entrò con Mary nel ristorante dove venivano servite frutta e verdura. Ogni piatto portava stampato sul fondo una scritta: «Viva Mary!». Per Bacco, che coincidenza avere un piatto col proprio nome. Fra i tavoli si aggiravano graziosi ed esperti camerieri, alcuni uomini e altre donne. Al tavolo di Mary e di Fata Paoletta si fermò una ragazza con lunghe trecce scure che chiese loro cosa desiderassero mangiare. Mary aveva appetito, ma prima voleva sapere perché tutti i piatti portavano impressa la scritta «Viva Mary!». La ragazza, di nome Paola, raccontò con semplicità la storia del paese e narrò tutta la vicenda che Mary aveva vissuto. Dovete sapere che un tempo in questo paese gli abitanti non erano come li vedete adesso. Erano individui magri, tristi, in continua tensione. Questo fino al giorno in cui apparve una meravigliosa bambina paffuta e rosea, che fece vedere loro come fosse possibile vivere in un altro modo. Da allora tutto è cambiato. E così, per ricordare quella bimba, che si chiamava Mary, abbiamo deciso di marchiare i piatti col suo nome. Fata Paoletta e Mary ascoltavano in silenzio. Mary non volle dire di essere lei quella bimba. Si limitò a sorridere e a ordinare i suoi piatti preferiti composti da frutta e verdura. Fata Paoletta aspettò che Mary finisse il pranzo e poi chiese: «Che cosa hai provato nel tuo cuore nel sentire questo racconto che riguarda un pezzetto della tua vita?». Mary riflette un po' e poi rispose: «Non mi sono sentita importante, perché quando stavo qui ero solo una bimba che semplicemente faceva quello che sentiva giusto fare. Se il mio comportamento è servito ad aiutare quegli esseri infelici, sono contenta. Non mi sento speciale perché il mio nome è marchiato sul fondo dei piatti, ma ringrazio la vita che mi ha dato questa bella occasione per aiutare gli altri». Era proprio quello che Fata Paoletta voleva sentirsi dire. In silenzio si alzarono, fecero ancora un giro per il paese e in tutti i locali trovarono riferimenti a Mary: menù Mary, tovaglioli Mary, bibite Mary. Insomma, quella bimba rosa e paffuta aveva proprio lasciato un segno positivo. Il paese dell'istruzione. Fata Paoletta sentiva questa diffidenza di Mary verso la cultura e una mattina mattina, appena sveglia, invece di accompagnarla a scuola, la portò in un bosco al limitare del paese. Finalmente, pensò Mary, un giorno all'aria aperta, non chiusa in un'aula a sentire, sempre a suo parere, cose inutili. Quale sorpresa per Mary quando vide di non essere sola nel bosco. C'erano molti, molti alunni che giravano con calma e attenzione nei piccoli sentieri. Accanto a loro, esperti maestri rispondevano alle molte domande che loro ponevano. Mary ascoltava con attenzione e si stupiva dell'interesse che gli altri avevano per cose a cui lei neppure pensava. Per lei l'unica cosa importante era percepire il bosco, osservarne i colori, sentire i suoni, godere della bellissima atmosfera che tutto questo creava. Gli altri ragazzini volevano invece sapere il nome delle piante, in quanto tempo crescevano, quali animali vivevano in quel luogo, perfino quanti anni potevano avere gli alberi più grandi. A Mary tutto ciò sembrava strano. Sapere tutte queste cose non avrebbe certo migliorato l'atmosfera magica che si respirava lì. Restava in disparte ad ascoltare, ma via via che i maestri rispondevano alle domande, il suo interesse cresceva. Si dispiaceva un po' di non saper porre domande e non era più infastidita da chi le poneva, anzi, iniziava ad apprezzare questo modo di conoscere il bosco. Fata Paoletta osservava con attenzione Mary e quando la vide partecipe delle curiosità degli altri, capì che qualcosa era cambiato in lei. Tornate a casa, Mary iniziò a fare domande a cui la fata rispose sapientemente. Lei sapeva proprio tutto. In particolare di sera, prima di dormire, ripercorrendo quella bella giornata, Fata Paoletta vuole spiegare a Mary la diversità fra sapere e conoscere. Vedi Mary, tu puoi fare molte domande, chiedere tanti perché, ma questo non ti porterà sicuramente a vivere meglio. Se fai domande solo per sapere, vorrai sapere sempre di più per soddisfare la tua curiosità o per stupire gli altri e poi fare sfoggio della tua cultura. Diverso sarà il risultato se tu porrai domande per conoscere meglio il meccanismo della vita. Come e cosa pensano gli esseri umani? Quale percorso ha fatto l'umanità? Come si concatenano le situazioni le une alle altre, così da permettere la perfetta armonia del cosmo. Non cambiare te stessa. Tu privilegi il conoscere, il sentire al sapere, ma ricordati che anche sapere è importante, perché arricchisce il tuo conoscere, lo rende più consapevole. Che bella lezione aveva dato Fata Paoletta Mary, che si addormentò serena. Risveglio. Era mattino presto quando Mary si svegliò un po' scombussolata. Aveva fatto sogni agitati e confusi. Fata Paoletta, come sempre, era in attesa del suo risveglio. Ma la fata dormiva? Se lo chiedeva spesso Mary, perché di sera la lasciava sveglia e sveglia la ritrovava al mattino. Non la vedeva mai andare a letto. Forse le fate non hanno necessità di dormire, chissà, prima o poi gliel'avrebbe chiesto. Non era però questo il momento, perché i sogni avevano lasciato in Mary molto turbamento. Si sforzava di ricordarli, ma non riusciva. Aveva solo la sensazione di essere molto, molto stanca. Apparivano soltanto brandelli di ricordi, una lunga galoppata su di un cavallo molto nervoso, l'inseguimento da parte di qualcuno che non ricordava minimamente chi fosse e perché la inseguisse. Si coricò nuovamente, voleva riposare ancora un po' prima di affrontare la nuova giornata. Fata Paoletta la vide rabbuiata e non chiese nulla. Avrebbe preparato la colazione più tardi, sapeva che Mary aveva necessità di riposare ancora. Un sonno leggero si impadronì della ragazzina e intanto il tempo passava. Era già alto il sole quando finalmente Mary si risvegliò, decisa a iniziare la giornata. Il suo umore era migliorato rispetto al primo risveglio, ma un senso di inquietudine persisteva dentro di lei. Perché non si ricordava i sogni? Che senso avevano nella vita? A Fata Pauletta non piaceva vedere Mary così pensierosa. La conosceva bene e quindi sapeva che da sola non avrebbe potuto darsi le giuste risposte. Invitò quindi Mary a sedere accanto a lei su di un comodo divano e accarezzandole i capelli prese a dire: «I sogni sono reali come la vita che vivi, ma solo nel paese del sogno. Ricordi? In quel paese tutto appariva e spariva. Molte volte nel sonno si manifestano le tue paure, le tue ansie o le tue speranze. Quando dormi non puoi sapere a che cosa stai pensando e così la mente è libera di andare dove vuole. Spesso si fanno sogni paurosi, ma per fortuna non sono eventi reali qui sulla terra, sono solo il risultato delle paure che si vivono di giorno. Vedi, Mary, ieri hai imparato molto dalla lezione nel bosco, ma in te c'è ancora la paura di dover andare a scuola. Per te la scuola è fatica, impegno, e non sempre accetti questo di buon grado, vorresti evitarlo. Ecco allora che i tuoi sogni sono faticosi, ti rendono ansiosa. Prova a rilassarti prima di addormentarti, pensa solo a cose belle, e se arriva un pensiero fastidioso, sorridi, tutto può essere superato. Alla sera Mary si coricò pensando ai suoi genitori. Era un bel pensiero. Chissà se li avrebbe sognati. I genitori. Il desiderio di Mary fu esaudito. Il sogno stabilì un contatto con i genitori che la ragazzina visse con autentica gioia. Appena sveglia, corse da Fata Pauletta e, ancora eccitata, iniziò a raccontare il suo sogno. «Mi trovavo immersa nei miei pensieri, seduta in riva al mare. Attorno un grande silenzio, soltanto lo sciabordio tenue delle onde rompeva quella grande calma. Non c'era vento, tutto sembrava immobile. All'improvviso, con grande stupore, ho visto volare sopra la mia testa un magnifico aquilone. Come faceva a volare l'aquilone se non c'era neppure un alito di vento? Mi fermai ad osservare la forma insolita, una grande stella bianca con bolle blu, molto particolare. Spostai lo sguardo per vedere chi teneva il filo. E sorpresa nella sorpresa riconobbi i miei genitori. Corsi loro incontro, li abbracciai con amore, commuovendomi nel vedere con quanto trasporto loro mi contraccambiavano. Mamma e papà, come un solo essere, ritirarono il filo, avvolsero l'aquilone e me lo porsero. La mamma disse: «Vedi, è servito solo ad attrarre la tua attenzione, ora non serve più. Ti ricorderai di noi ogni volta che un aquilone volerà nel cielo o quando vedrai le stelle o le bolle blu». Io ero molto felice di camminare su quella bellissima spiaggia tenuta per mano dai miei genitori. Che cosa potevo desiderare di meglio? Al limite della spiaggia piccole rocce formavano dei sedili. Tutte e tre, senza neppure parlare, ci sedemmo a riposare. Questa volta fu il papà a parlarmi. «Ascolta bene, Mary, tu ci hai chiamato col tuo desiderio e quindi ci siamo incontrati nel paese del sogno. Non importa se noi abitiamo in questo paese sempre e tu soltanto quando dormi. Il desiderio di stare vicino è sempre presente in te e in noi. Basta questa intenzione pura e limpida per tenere unite le nostre vite. Ricordati sempre di noi e ricordati anche che non è importante vederci per sapere che ci siamo. Noi ci siamo sempre con te. Questo è il sogno raccontato da Mary a Fata Paoletta, che ascoltò con attenzione e la fata poi, per fare ancora un regalo a Mary, creò all'istante un bellissimo aquilone uguale a quello apparso nel sogno. Il sogno e la realtà si erano incontrati. Il paese dei dolci. Il pianeta Terra piaceva molto a Mary, soprattutto quando poteva vederlo dall'alto sorvolandolo tenuta per mano da Fata Paoletta. E riguardo alla scelta del paese dove fare nuove esperienze, la fata non interveniva mai, lasciava che fosse Mary a decidere. Venne il giorno però che fu un paese a richiamare Mary. Come? Con un intensissimo profumo di dolci. Mary apprezzava molto il cibo e sebbene avesse imparato a mangiare cose sane, a volte si lasciava trascinare dalla golosità. Quel profumo così delizioso invitava Mary a fare una sosta proprio in quel paese. Scese direttamente sulla piazza del paese dei dolci e senza neppure volgere lo sguardo attorno per osservare meglio il panorama, si infilò in una bottega di dolci. Fata Paoletta rimase ad osservare. Mary stava crescendo ed era giusto che facesse le sue esperienze in libertà. La bottega era piccola, piccola. Non si vedeva nessuno all'interno e il profumo di zucchero caramellato, di vaniglia, di cioccolata calda riempiva tutta l'aria. Da dove venivano quei profumi se nessuno cucinava in quella bottega? Mary cercò una luce per vedere meglio all'interno e, stupore, non c'era nulla, né esseri umani, né ingredienti per dolci, né attrezzi per farli, né forni per cuocerli, solo una piccolissima stanza completamente vuota e satura di profumi che arrivavano da non si sa dove. Uscì malinconica e delusa, sperava veramente di poter assaggiare qualcosa di buono, aveva invece solo sentito odori. Ritornò nella piazza e vide Fata Paoletta seduta davanti ad un tavolino imbandito con pasticcini, torte, gelati, cioccolatini e ogni altro tipo di dolci possibili. Corse a sedersi e iniziò subito a soddisfare la sua golosità. Assaggiò tutto con grande voracità e solo quando si rese conto che Fata Paoletta la osservava severa si fermò. Aveva forse mangiato troppo? Troppo in fretta? Perché la fata aveva quell'espressione severa? Mary la guardò con aria interrogativa. Avrebbe voluto anche chiederle del mistero della bottega vuota e profumata, ma preferì attendere che fosse lei a parlare. Aveva paura di sbagliare le domande. Il viso di Fata Paoletta era veramente cupo. Silenzio, nessuno parlava. Mary, per darsi un contegno, iniziò a guardarsi attorno. Finalmente. Così si rese conto che in quella grande piazza non c'era solo la bottega profumata e vuota, ma tante botteghe, ognuna con una scritta diversa. Odori, la scritta sulla piccola bottega vuota, sapori, quella del locale accanto, ingredienti, nell'altra ancora, strumenti, in quella di seguito. Nella bottega dove erano sedute Mary e Fata Paoletta, la scritta era assaggi. Non capiva, ma non osava chiedere spiegazioni. Fu allora che Fata Paoletta intervenne. Vedi, Mary, il tuo comportamento mi ha delusa. Siamo scese in questo paese attratte dal profumo dei dolci E una volta arrivate, tu non hai esitato a precipitarti nella piccola bottega per soddisfare la tua golosità. Sei rimasta a bocca asciutta. E quindi, quando mi hai visto seduta davanti a tante le cornie, con grande voracità ti sei messa ad assaggiare ogni cosa. Solo dopo hai iniziato a osservare attorno, rendendoti finalmente conto di dove eri. È un vero peccato che tu non abbia guardato subito attorno a te, perché avresti capito che siamo in una scuola di dolci e ogni bottega è una tappa che gli allievi fanno per imparare il mestiere. Tu hai mangiato dove c'era scritto assaggi, ma questi non sono i dolci migliori, sono solo messi lì per insegnare agli allievi a distinguere i dolci ben fatti da quelli mal fatti. Ecco perché alcuni dolci non erano piaciuti a Mary, ma la golosità l'aveva spinta a mangiarli comunque. Continuò fata Paoletta. Se ti fossi fermata ad osservare, avresti visto che l'ultima bottega porta la scritta «Dolci perfetti». Erano quelli che avresti dovuto mangiare. Ora è troppo tardi, sei già piena di dolci. Mary capì come la sua grande golosità l'aveva tradita e si ripromise di essere più attenta in futuro. Il paese dei dolci. Il pianeta Terra piaceva molto a Mary, soprattutto quando poteva vederlo dall'alto sorvolandolo tenuta per mano da fata Paoletta. E riguardo alla scelta del paese dove fare nuove esperienze, la fata non interveniva mai, lasciava che fosse Mary a decidere. Venne il giorno, però, che fu un paese a richiamare Mary. Come? Con un intensissimo profumo di dolci. Mary apprezzava molto il cibo e sebbene avesse imparato a mangiare cose sane, a volte si lasciava trascinare dalla golosità. Quel profumo così delizioso invitava Mary a fare una sosta proprio in quel paese. Scese direttamente sulla piazza del paese dei dolci e senza neppure volgere lo sguardo attorno per osservare meglio il panorama, si infilò in una bottega di dolci. Fata Paoletta rimase ad osservare. Mary stava crescendo ed era giusto che facesse le sue esperienze in libertà. La bottega era piccola, piccola, non si vedeva nessuno all'interno e il profumo di zucchero caramellato, di vaniglia, di cioccolata calda riempiva tutta l'aria. Da dove venivano quei profumi se nessuno cucinava in quella bottega? Mary cercò una luce per vedere meglio all'interno e, stupore, non c'era nulla, né esseri umani, né ingredienti per dolci, né attrezzi per farli, né forni per cuocerli, solo una piccolissima stanza completamente vuota e satura di profumi che arrivavano da non si sa dove. Uscì malinconica e delusa, sperava veramente di poter assaggiare qualcosa di buono, aveva invece solo sentito odori. Ritornò nella piazza e vide fata Paoletta seduta davanti ad un tavolino imbandito con pasticcini, torte, gelati, cioccolatini e ogni altro tipo di dolci possibili. Corse a sedersi e iniziò subito a soddisfare la sua golosità. Assaggiò tutto con grande voracità e solo quando si rese conto che fata Paoletta la osservava severa si fermò. Aveva forse mangiato troppo? Troppo in fretta? Perché la fata aveva quell'espressione severa? Mary la guardò con aria interrogativa. Avrebbe voluto anche chiederle del mistero della bottega vuota e profumata, ma preferì attendere che fosse lei a parlare. Aveva paura di sbagliare le domande. Il viso di fata Paoletta era veramente cupo. Silenzio. Nessuno parlava. Mary, per darsi un contegno, iniziò a guardarsi attorno. Finalmente. Così si rese conto che in quella grande piazza non c'era solo la bottega profumata e vuota, ma tante botteghe, ognuna con una scritta diversa. Odori, la scritta sulla piccola bottega vuota. Sapori, quella del locale accanto. Ingredienti, nell'altra ancora. Strumenti, in quella di seguito. Nella bottega dove erano sedute Mary e Fata Paoletta, la scritta era «Assaggi». Non capiva, ma non osava chiedere spiegazioni. Fu allora che Fata Paoletta intervenne. «Vedi, Mary, il tuo comportamento mi ha delusa. Siamo scese in questo paese attratte dal profumo dei dolci». E una volta arrivate, tu non hai esitato a precipitarti nella piccola bottega per soddisfare la tua golosità. Sei rimasta a bocca asciutta. E quindi, quando mi hai visto seduta davanti a tante le cornie, con grande voracità ti sei messa ad assaggiare ogni cosa. Solo dopo hai iniziato a osservare attorno, rendendoti finalmente conto di dove eri. È un vero peccato che tu non abbia guardato subito attorno a te, perché avresti capito che siamo in una scuola di dolci e ogni bottega è una tappa che gli allievi fanno per imparare il mestiere. Tu hai mangiato dove c'era scritto assaggi, ma questi non sono i dolci migliori. Sono solo messi lì per insegnare agli allievi a distinguere i dolci ben fatti da quelli mal fatti. Ecco perché alcuni dolci non erano piaciuti a Mary, ma la golosità l'aveva spinta a mangiarli comunque. Continuò Fata Paoletta, se ti fossi fermata ad osservare, avresti visto che l'ultima bottega porta la scritta «Dolci perfetti». Erano quelli che avresti dovuto mangiare. Ora è troppo tardi, sei già piena di dolci. Mary capì come la sua grande golosità l'aveva tradita e si ripromise di essere più attenta in futuro. Il paese delle ore felici. Questa volta Fata Paoletta non aspettò che Mary scegliesse dove fermarsi, la guidò direttamente nel paese delle ore felici. Che strana espressione sul suo viso quando si accorse che gli orologi di quel paese non erano come quelli che era abituata a vedere. Questi non solo erano doppi, ma avevano le lancette delle ore decorate, da un lato con fiori variopinti, dall'altro con spine nere. Che strana cosa! Fata Paoletta intervenne subito. «Vedi, Mary, questo è il paese delle ore felici, dove è sempre in corso una gara fra gli abitanti a chi vive più ore felicemente. Non sono loro a segnarle, ma gli orologi, che mostrano il lato con i fiori quando c'è la felicità e quello con le spine quando c'è l'infelicità». Arrivò allora di corsa un compito ragazzo che porse a Mary un orologio, chiedendole di metterlo al collo come fosse un ciondolo. A Fata Paoletta non diede nessun orologio, la salutò con un inchino e andò via. Mary era stupitissima, che magia era quella? Come potevano gli orologi segnalare la felicità o l'infelicità? Aveva tutto il tempo per scoprirlo. Intanto Fata Paoletta preparava Mary a questa nuova esperienza. «Vieni vicino e raccontami le tue impressioni su quello che hai visto». «Non ho ancora capito molto di questo paese e non so neppure se capirò mai il funzionamento di questi orologi». «Non devi capire, devi vivere con naturalezza e l'orologio farà tutto da solo, segnerà la felicità con le lancette fiorate e l'infelicità con le lancette spinose. Rilassati e dimentica di avere l'orologio con te». «Va bene», rispose Mary, «possiamo andare un po' a spasso per il paese e osservare come vivono gli abitanti del posto». Che bel paese pieno di fiori, di musica, tutte le case erano dipinte con colori allegri e soprattutto allegri erano i visi degli abitanti. Miri si incuriosì molto nel vedere gli orologi che tutti portavano al collo. Li guardò molto accuratamente e vide che tutti avevano le lancette fiorite. Com'era possibile che in quel luogo regnasse solo la felicità? Strada facendo vide un piccolo laboratorio dove proprio si riparavano gli orologi. Fuori c'erano diverse persone in fila che attendevano il turno per entrare. Con sorpresa Mary vide che tutti gli orologi erano voltati dalla parte delle lancette con le spine. «Devi sapere, Mary», disse fata Paoletta, «che dopo tante volte che l'orologio segnala l'infelicità, si rompe, perde tutta l'energia consumata proprio dall'infelicità. Chi lo porta al collo si sente molto, molto stanco, rischia di ammalarsi, così ricorre a questo laboratorio molto particolare». «Si può visitare il laboratorio?» chiese Mary pervasa dalla curiosità. «Certo, entriamo dalla porta laterale, quella dei visitatori». All'interno c'erano tante piccole stanze in cui potevano entrare solo due persone. Erano stanze allegre, dipinte coi colori vivaci. Anche le due sedie, che costituivano l'unico arredamento, erano rivestite di stoffa molto colorata. «Qui», prese a spiegare fata Paoletta, «si deposita l'orologio. La persona che lo riceve parla a lungo con chi lo ha indossato. Chiede molte informazioni sul perché l'infelicità si sia manifestata così spesso. A volte ci vogliono ore per capire cosa rende infelice un individuo. La causa più frequente dell'infelicità è data dal non accettare la vita per quello che è, per quello che ci dà. Taluni vogliono sempre quello che non hanno e non godono mai di quello che hanno». Continuando la visita del laboratorio, Mary si ritrovò nelle grandi aule dove i poveri esseri infelici venivano aiutati a superare la loro infelicità. Verso sera Mary sentì molta nostalgia dei suoi genitori e si rabbuiò. Avrebbe perfino pianto se fata Paoletta non fosse accorsa per distrarla. Sentì un movimento sul petto e notò che l'orologio si era voltato mostrando le lancette con le spine. Perbacco, l'orologio aveva sentito la sua infelicità. Fata Paoletta abbracciò Mary e con tanta dolcezza la esortò a pensare ai suoi genitori con l'aquilona a forma di stella. Bastò questo ricordo per rasserenare Mary e, zac, l'orologio si voltò dalla parte delle lancette fiorite. Fata Paoletta spiegò allora che questi orologi non segnavano il tempo che passava, ma erano sintonizzati sul cuore delle persone, sentendo così la felicità o l'infelicità. Aggiunse anche che l'insegnamento che veniva da quel paese era molto chiaro. Dentro di noi c'è il misuratore della felicità e dell'infelicità che dobbiamo ascoltare per evitare di sentirci molto molto stanchi e quindi di ammalarci. Se ci ammaliamo, scacciando l'infelicità, agevoliamo la guarigione. I ricordi del cuore. Un mattino molto presto Mary si ritrovò in un paese formato da bolle. Tutte le case, gli alberi, gli oggetti, perfino gli esseri umani erano avvolti da grandi bolle contornate da una particolare luce che cambiava colore continuamente. Mary dovette chiudere gli occhi perché quelle luci cangianti le confondevano le idee, non sapeva più dove fosse. Fata Paoletta sorrideva, non si stupiva. Le cose strane per lei erano naturali. Era o non era una fata? Mi Mary voleva andare a curiosare un po' per il paese, ma aveva difficoltà ad attraversare tutte quelle bolle luminose. Si fermò allora vicino ad una costruzione, anch'essa contornata da una bolla, che a differenza delle altre emanava solo luce bianca. Era molto riposante. Chiese a Fata Paoletta se fosse possibile entrare e quindi attraversare la fascia di luce che circondava la costruzione. La fata rispose che non solo era possibile, ma molto utile, perché per visitare il paese si doveva proprio partire da quella costruzione. Mary prese per mano Fata Paoletta. Aveva un po' di timore nell'immergersi nella bolla di luce bianca. Ma tutto fu molto semplice e rapido. Solo una piccolissima scossa attraversò il corpo di Mary, provocandole un leggero brivido. Dentro la costruzione c'erano riposti in grande ordine molti libri divisi per colore: blu, verde, arancio, viola, nero, bianco. Erano moltissimi e riempivano tutte le pareti. Al centro tavoli e sedie per consultarli. Mary si avvicinò agli scaffali e in punta di piedi cercò di arrivare ad un libro piccolo piccolo di colore bianco. Non sapeva perché di tutti i libri presenti volesse proprio quello, ma era così. Si tese tanto sulle punte che riuscì ad afferrarlo. Era un libro di sole due pagine, di carta preziosa. Sulla prima pagina c'era una scritta, indice, sulla seconda nulla. Sotto l'indicazione indice c'era un segno che riconobbe subito, un aquilone a forma di stella, nient'altro. Pensò subito ai suoi genitori, ma non capì il significato di quel segno su quel libro. Intervenne allora Fata Paoletta che spiegò. Questi sono libri che custodiscono i ricordi degli esseri umani, ma non tutti i ricordi, solo quelli che hanno toccato profondamente il cuore. Tu sei giovane e pur avendo già molti ricordi, uno solo ti ha emozionato, rimanendo nel tuo cuore. Gli altri sono rimasti solo nella tua mente. Quando un essere umano sul pianeta Terra attiva un ricordo del cuore, questo si anima e vibra luminosamente. Qui fuori hai visto il paese con tante bolle che cambiano continuamente colore. Sono i ricordi che si animano. Tu hai scelto di entrare nell'unica struttura che non cambia colore. È l'archivio. I libri con i vari colori segnalano il tipo di ricordi, belli, brutti, violenti, malinconici, curiosi. I colori corrispondono agli stati d'animo che pervadono chi sta ricordando. Se un ricordo del cuore viene accettato, capito, non è quindi più doloroso, ma porta serenità e pace, viene inserito nel libro sotto la voce indice, è un ricordo risolto. Altrimenti viene scritto nelle altre pagine in attesa di essere elaborato. Voglio ancora dirti che i colori sono energia, sono vibrazioni che tu attivi con i tuoi pensieri e sentimenti. Ecco che un ricordo molto, molto triste andrà nel libro nero, perché il nero ha in sé tutti i colori senza però la luce. Un ricordo violento andrà nel libro rosso, un ricordo molto intimo andrà nel libro viola, uno che riguarda l'amicizia andrà nel libro arancione e così via. Ogni colore ha una vibrazione legata al ricordo. Mary era perplessa, le sembravano spiegazioni molto complicate, ma le accettò, sapendo che col tempo le avrebbe capite. Incontro. Che sorpresa incredibile il giorno che Mary vuole essere lasciata sola per pensare un po' per conto proprio. Fatta Paoletta consentì con gioia. La ragazzina era ormai in grado di badare a se stessa e stare un po' da sola non poteva che giovarle. Non passò però molto tempo che Mary sentì la nostalgia di Fatta Paoletta e così si mise a cercarla. Sorpresa! La fata era seduta su di un prato verdissimo, pieno di margherite, in riva un fiume che scorreva saltellando fra pietra e pietra e sulla riva una piccola imbarcazione dipinta di giallo. La sorpresa più grande era però che la fata non era sola. Con lei, seduti sul prato, un ragazzino dall'aria molto sveglia, con i capelli rossi e le lentiggini in viso, che guardava con curiosità nella direzione di Mary. Accanto un uomo dall'apparente età di 30-40 anni, Mary era maldestra nel capire l'età delle persone. Quando Mary giunse vicino a Fatta Paoletta, si sedette incuriosita e aspettò che fosse lei a parlare. Tutto sembrava immobile in quel luogo, si sentiva solo il rumore del fiume che scendeva allegro. Non erano immobili però gli occhi del ragazzino, che osservarono Mary con intensità, mettendola un po' a disagio. La voce di Fatta Paoletta non si fece attendere a lungo. «Bentornata, Mary. Ti presento questi due nuovi amici, Robby e Mago Paolo. Sono arrivati qui da un paese lontano e se a te fa piacere rimarranno con noi per farci compagnia». Il cuore di Mary fece un balzo. Avrebbe dovuto dividere Fatta Paoletta con loro due. Non sarebbe più stata al centro dei pensieri della fata, ora che anche Robby e Mago Paolo avrebbero vissuto con loro. Si rabbuiò, si torse le manine con nervosismo, ma disse: «Se per te va bene, Fatta Paoletta, va bene anche per me». Non guardò né Robby né Mago Paolo, si concentrò sul fiume, sul rumore che metteva e sulla barca gialla adagiata sulla riva. Fatta Paoletta, a cui nulla sfuggiva, sentì il turbamento e anche un po' la gelosia e con naturalezza si alzò, salutò i due nuovi amici con la promessa di rincontrarsi presto e prese per mano Mary avviandosi verso una panchina poco distante. Una volta sole prese a dire: «So che non sei serena, Mary, sento la tua inquietudine, ma credimi, tutto ciò non ha ragione di essere. Noi saremo sempre assieme, io mi occuperò di te come ho sempre fatto, e in più tu potrai godere della compagnia di un amichetto e di un mago. Non sei curiosa di sapere da dove arrivano? Non ti piacerebbe sentire raccontare da Robby le esperienze che ha fatto girovagando con Mago Paolo? Pensaci e soprattutto rasserenati. Ti ripeto che non hai nulla da temere nello stare in compagnia, la nostra vita migliorerà». Mary si rasserenò e si strinse forte a Fata Paoletta. Simpatia. Mary aveva capito che Fata Paoletta non aveva intenzione di lasciare quel paese presto e così pensò che fosse bene conoscerlo meglio. Si svegliò molto presto, fece colazione e corse verso il fiume per vedere il sole illuminare l'acqua che scorreva. Andò poco lontano rispetto al prato dove aveva incontrato Robby e Mago Paolo e vide che la piccola barca gialla era ancora sulla riva. I profumi del mattino erano deliziosi, inondavano l'aria e tutto era calmo e sereno. Era proprio un bel posto, prati, alberi e fiori a perdita d'occhio. Mary però voleva vedere gli abitanti di quel paese e così si diresse verso la piazza che intravedeva all'orizzonte. Era piacevole camminare al mattino e senza Fatta Paoletta le facevano compagnia solo i suoi pensieri. Giunta in piazza non scorse anima viva, era veramente troppo presto. Anche i negozi erano chiusi. Si guardò attorno e la cosa che più la colpì fu la grande quantità di fiori e di aiuole che delimitavano la piazza, facendola somigliare ad un piccolo parco. In lontananza sentì una risata, seguita subito da un'altra, e vide Roby e Mago Paolo che molto allegramente giocavano a pallone. Cercavano di centrare un punto che avevano disegnato per terra, non con gessetti, ma con i petali di fiori caduti durante la notte. Mary era titubante. Avvicinarsi o tornare indietro? Fu Mago Paolo ad invitarla a unirsi al gioco. Mary acconsentì e prese a calciare il pallone con tutta la sua forza. Mise così tanto impegno che la palla finì lontanissima dal segno. Arrossì di vergogna, convinta di aver fatto brutta figura, ma Roby le disse: «Sei molto potente, Mary. Non credevo tu avessi tanta forza. Brava! Vieni, andiamo a cercare il pallone». La prese per mano e la guardò con grande simpatia. Mary si sentì sollevata, non aveva sbagliato. Roby l'accettava per come lei era, una ragazzina con molta forza e capace di colpire nel segno. Era una bellissima sensazione correre tenendo per mano Roby e sentirsi guardare con simpatia. Realizzò che quello che fatta Paulette le aveva detto era vero. Con due nuovi amici la vita sarebbe migliorata. Improvvisamente sentì la voglia di sapere più cose su Roby, dove era stato prima, perché era accompagnato da Mago Paolo, che cosa ci facevano in quel paese, quanto volevano fermarsi. La sua mente era in subbuglio. Avevano intanto trovato il pallone e quindi, senza più correre, come se non avessero più fretta, tornarono da Mago Paolo che le attendeva sereno. I ricordi di Roby. Molti giorni erano passati dall'incontro di Mary e Roby, durante i quali fatta Paoletta aveva evitato di incontrare dei nuovi amici. Passava le giornate con Mary e le spiegava molte cose sulla natura circostante, i nomi delle piante, dei fiori, i loro cicli vegetali e soprattutto la esortava ad osservare gli abitanti del paese. Mary era affascinata da queste nuove scoperte ed era quindi sempre di ottimo umore. La cosa che più la colpiva degli abitanti del posto era la grande serenità che emanavano. Erano sempre sorridenti, cortesi, tutti si occupavano di tenere in ordine i giardini. Al mattino, prima di recarsi al lavoro o a scuola, si recavano nelle vie e nelle piazze, pulivano i cespugli, toglievano i fiori e le foglie secche e, sempre sorridendo, si scambiavano notizie sulle loro famiglie, si raccontavano i loro sogni notturni e i loro progetti per il futuro. Era veramente un paese di pace e armonia. Una sera, al calar del sole, Mary volle fare una passeggiata verso il fiume per vedere il tramonto. Si avviò da sola con passo svelto, con la curiosità di vedere se la piccola barca gialla fosse ancora sulla riva. Già da lontano si accorse che non c'era più, e così fu avvolta da un senso di delusione. Si sedette comunque sul prato e si concentrò sulla luce calante che giocava fra i rami degli alberi. Era immersa ad osservare questi giochi di luce e non si accorse che stava arrivando Roby. Appena lo vide, balzò in piedi e lo abbracciò spontaneamente con tanto affetto. Poi assieme si avviarono verso il paese. Roby era molto silenzioso, non sembrava quel ragazzino che rideva felice giocando con un pallone. Mary chiese dove fosse Mago Paolo e vide il turbamento sul viso di Roby. Non capiva, ma non osava chiedere altro. Roby la prese per mano e la invitò a sedersi sotto un grande albero, un salice piangente che le avvolse coi suoi rami. «Mago Paolo non è più con me perché ha finito di insegnarmi quello che dovevo apprendere da lui». Proprio questa mattina è tornata al suo paese, il paese dei maghi. All'inizio non ero triste, perché già sapevo che non sarebbe stato sempre con me e che mi avrebbe lasciato solo quando fossi cresciuto e in grado di badare a me stesso. Poi, col passare delle ore, ha preso il sopravvento, la malinconia, e così ho fatto una lunga gita sul fiume con la barca gialla. Sai, molto spesso io dormo la notte sulla barca perché mi piace stare a contatto della natura e ascoltarne i suoni e i profumi. Poi Roby tacque e sorrise a Mary, che ricambiò turbata. Lei non sarebbe stata contenta di vedere andar via Fata Paoletta. Come se avesse sentito i suoi pensieri, Roby disse: «Sono abituata a vivere solo. I miei genitori sono andati nel paese degli incontri quando io avevo 8 anni. Erano molto bravi e mi volevano molto bene, ma un giorno purtroppo un grande terremoto colpì il mio paese. Loro rimasero sotto le macerie della casa. Io ero per strada, stavo tornando da scuola e così mi sono salvato». Roby tacque, sommerso dai ricordi. Poi si voltò verso Mary e, per non intristirla, aggiunse: «La vita però è molto bella e piena di sorprese. Compiuti 10 anni mi sentivo molto responsabile di me stesso, come tutti i bambini che avevano perso i genitori nel terremoto. E ho fatto un incontro veramente incredibile. Vuoi ascoltarlo?» «Non vorrei però fosse troppo tardi. Mi dispiacerebbe che Fata Paoletta si desse pensiero per te non vedendoti arrivare». Mary di slancio lo abbracciò e, invece di salutarlo e correr via, gli propose: «Vieni con me. Sono certa che la fata ti accoglierà con amore e così potrai raccontare anche a lei il tuo incredibile incontro». Roby non aspettava altro. Sarebbe stato bellissimo passare la serata con Mary e Fata Paoletta, invece che rimanere solo sulla barca gialla. L'incontro incredibile. Fata Paoletta aspettava Mary e Roby. Sapeva che sarebbero venuti assieme. La fata sapeva sempre tutto. «Chissà come faceva», pensò Mary. Decisero tutte e tre di godersi l'ultima luce prima del buio della notte, quindi si sedettero comodi sulla terrazza di un bellissimo locale aperto vicino alla piazza del paese. Roby non era per niente intimidito da Fata Paoletta, anzi si sentiva talmente a suo agio che sperava di rimanere per lungo tempo con loro. Fu Fata Paoletta a parlare per prima. «Caro Roby, penso sia giunto il momento di soddisfare la curiosità di Mary. Racconta il tuo incredibile incontro». Roby iniziò con voce ferma e decisa. «Dopo gli anni passati a vivere solo, accudito da molti degli abitanti del mio paese, ho sentito la necessità di allontanarmi da quei luoghi. Avevo sì amici e di tutte le età, ma nessun familiare che mi tenesse legato a quella terra. Andai quindi in un grande bosco, al limite del paese, e mi sedetti sotto un castagno, facendo attenzione ai ricci già caduti a terra. Furono proprio i ricci a segnalarmi che stava avvenendo qualcosa. Li vedevo muoversi come se qualcuno li calpestasse, ma non c'era nessuno. Incuriosito mi alzai per controllare meglio e vidi i ricci muoversi sempre più nella mia direzione. Non ero per niente spaventato, solo incuriosito, e volevo capire ciò che stava accadendo. Quando i ricci si fermarono, fu chiaro che nessuno più li calpestava. Ma chi e dove era il calpestatore? Una leggera risata mi giunse all'improvviso da dietro il castagno e, meraviglia, apparve Mago Paolo. Non potevo sapere chi era e che cosa volesse, ma il suo viso sorridente e l'aria benevola mi misero subito a mio agio. «Ciao Roby», sentì dire dal mago, «arriva a te perché ho percepito la tua intenzione di lasciare questo paese per fare nuove esperienze». Vengo dal paese dei maghi, che assieme a quello delle fate ospita esseri con particolari caratteristiche, come non farsi vedere, non essere punti dai ricci, percepire i desideri e i pensieri degli esseri umani e tanto altro che scoprirai con il tempo. Se accetti, sarò al tuo fianco e ti insegnerò molte cose, facendo sì che le nuove esperienze entrino nella tua vita. Ero sbalordito, ma non più di tanto. Avevo fatto molti sogni dove i miei genitori mi annunciavano una bella sorpresa. Proprio mia mamma, carezzandomi in un sogno, mi aveva detto: «Non possiamo accompagnarti in giro per il mondo, ma arriverà chi lo farà al posto nostro, con più competenza di noi». Era chiaro quindi che avrei accettato la guida di Mago Paolo. Così iniziò la serie di esperienze di paese in paese e sono arrivato qui. Mary era assorta. Anche lei aveva viaggiato in molti paesi con Fata Paoletta, ma non aveva ancora incontrato qualcuno che aveva fatto la sua stessa esperienza. Ed ecco Robby. La fata guardò ambedue con grande tenerezza e sentì che era il momento di dare loro una spiegazione. Si era fatto buio, però, e la luna non era ancora sorta per illuminare la notte. Pensò così che sarebbe stato meglio rimandare la spiegazione al giorno dopo. La spiegazione. Mary era molto felice di dividere la colazione con Robby e Fata Paoletta. La sua vita diventava improvvisamente più interessante. C'era un'altra persona con cui scambiare idee ed esperienze. La giornata si annunciava grigia, il sole era velato, un venticello fresco consigliava di coprirsi un po' per andare in riva al fiume. Era proprio lì che la fata voleva portare i ragazzini, per spiegare perché proprio a loro era capitata la sorte di condividere la vita con una fata e un mago. Che bella la piccola barca gialla, sul fondo aveva un tappeto di foglie appena cadute dagli alberi. La fata aveva scelto quel posto perché sapeva quanto Robby fosse affezionato alla piccola barca. Per lui era la casa dove rifugiarsi a pensare, dove sfogare le sue malinconie e fare lunghi giri sul fiume ammirando le rive. C'era un gran silenzio tutt'attorno. La natura era mossa solo da un leggero vento. Fata Paoletta iniziò il discorso, guardando i ragazzini con grande commozione. Quello che stava per dire era molto, molto importante. Carissimi Mary e Robby, non siete qui per caso. È la vita che ha voluto il vostro incontro, perché dovete riflettere sul privilegio che avete di condividere il vostro cammino con una fata e un mago. Dovete sapere che io vengo dal paese delle fate e Mago Paolo dal paese dei maghi. Sono paesi molto speciali perché chi vive lì, fate e maghi, ha il compito di aiutare gli esseri umani, di guidarli nelle loro scelte e perfino, come nel caso vostro, vivere con loro. Voi avete avuto una grande privazione, avete perso i vostri genitori. Questo è un grande dolore, anche se tu, Mary, eri troppo piccola e non ricordi bene, e tu, Robby, hai trovato tanto, tanto affetto in molti abitanti del tuo paese. Il dolore fa crescere in fretta. Se nessuno ci coccola, se nessuno ci tiene costantemente per mano, dobbiamo andare avanti con le sole nostre forze. La vita compensa questo dolore in molti modi e per voi c'è stato questo bel regalo di crescere con l'aiuto di una fata e di un mago. Avete avuto la possibilità di fare scoperte ed esperienze che non tutti possono fare e ora, spiegandole ad altri, divulgandole, potrete aiutare anche chi non ha avuto la vostra stessa sorte. Silenzio. Robby e Mary si erano avvicinati e presi per mano. erano commossi e turbati. Avevano vissuto la loro vita con semplicità, senza sentirsi diversi dagli altri, ma ora capivano che non tutti i bambini erano stati in posti particolari come il paese dei gioielli, dei dolci, degli incontri e altri. Nei loro cuori non c'era tristezza per la loro vita priva dei genitori, ma una grande riconoscenza per la vita che aveva permesso loro di fare tante, tante esperienze. Fata Paoletta continuò: «Il privilegio che voi avete avuto deve essere donato anche ad altri e così vi confronterete su quello che avete vissuto. Faremo un bellissimo libro di racconti che si chiamerà I confronti di Mary e Robby. Dovete infatti sapere che tutte e due avete visitato e soggiornato negli stessi paesi, ma ognuno di voi ha avuto reazioni diverse. Racconteremo tutto e aiuteremo tanti altri a riflettere». Che gioia per Mary e Robby! Questo voleva dire stare molto tempo assieme e aiutare altri bambini. Si sorrisero e tutte e due corsero ad abbracciare Fata Paoletta.